Allora, buonasera a tutte e a tutti, sono le 18:35 proprio in punto, spaccate. Buonasera a te.
E anche a te e a voi.
E partiamo con una nuova trasmissione di Profondo Rosa, trasmissione sulla scena LGBTQI. Quindi per farla breve parliamo di omosessualità, parliamo di gay, di lesbiche, di trans nelle sue diverse accezioni, da maschile a femminile, da femminile a maschile, di intersessualità, di queer, di tutte queste cose qui. Ne parliamo, dico così, in una tematica generale, visto che ormai parlarne a livello di movimento è diventata una cosa insomma un po' così, che riguarda più il fango, come diceva la canzone precedente, che altro. Quindi così ritorniamo un pochino da dove eravamo partiti con questa trasmissione. Già da qualche settimana abbiamo ricominciato insomma così a parlare di argomenti che magari ci interessano un po' di più, quindi a fare un pochino di analisi, un pochino di cultura, no?
Sì, ma guarda che ieri
questa faccia.
Ieri a Roma c'è stata una manifestazione LGBT, non so se te ne sei accorto.
No, non me ne sono accorto.
E invece c'è stata.
Ah, parli quella di fronte al Parlamento.
Quella, parlo di quella.
Per le storie lì di Berlusconi che ha detto che è meglio essere amanti delle belle donne che frocio.
Sì, parlo di quella.
E non era, so, quelli che insomma stanno sempre latti dalla giacchetta al PDL in tutti i modi.
Qualcuno sì, ma appunto per quello, sai, in questa giacchetta forse li avevo, non so. Però sì, stavano là e non so che ne abbiano rimediato, però...
Vabbè, loro ci stavano, come dici. Era tanto per ribadire il fatto che comunque questa manifestazione c'è stata.
Questa manifestazione c'è stata, pare anche che sabato prossimo ci sarà un'assemblea. E magari io può anche darsi che ci vada, così poi magari
ne parliamo. Sì, raccontaci, io non ci vengo, te lo dico subito. Mi sono un po' stufato di partecipare a questi video così. Vabbè, lasciamo perdere. Però volevo dire, sì, rispetto a questa cosa, ho letto ieri su insomma i vari giornali una dichiarazione, anzi un articolo firmato da Vittorio Sgarbi, più che altro un'intervista sulla quale mi trovo d'accordissimo. È la prima volta, cioè la cosa mi fa un po'
incapponare
la pelle, però secondo me ha colto alla perfezione la situazione. E Vittorio Sgarbi descriveva il presidente del consiglio del governo italiano come uno che vive il film Amici miei, uno che vive in quel film. E infatti io mi aspetto insomma da un momento all'altro di rivedere la scena
che faccia gli Antani alla stazione,
che vada gli schiaffi insomma la gente a faccia ai finestrini, non so, magari insieme a Putin o insomma a Gheddafi, a qualche altro amico suo. Secondo me comunque ha colto alla perfezione insomma il clima nel quale così siamo immersi in questo momento. È un clima un po', sì, all'Amici miei, alla, così, viva la goliardia, eccetera eccetera.
Io invece ho letto voglio raccontare cosa ieri ho letto, l'editoriale del Tempo su queste faccende, e il direttore del Tempo ha fatto tutto un articolo in cui diceva che insomma nel 300 Boccaccio che definiva autore delicato e un'opera deliziosa il Decameron. Questi erano due aggettivi che mi sono rimasti stampati nel cervello. Spiegava anche di che si trattava, perché evidentemente insomma sa chi sono i suoi lettori, e insomma era molto più aperto di questi sessantottini che si sono trasformati in bigotti e che ora criticano le abitudini sessuali del Presidente del Consiglio.
D'altronde, voglio dire, visto che siamo in tema di Decameron, ieri c'è stato, non so se lo hai letto, insomma l'hai visto in giro anche su insomma servizi televisivi, era l'anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, il sindaco di Roma è andato a come al solito insomma a commemorare lì all'idroscalo di Ostia, fra l'altro raccontando pure tutte le varie storie che vuole fare a livello diciamo di ormai sai che va di moda questa cosa alla Berlino, che tiriamo giù i quartieri, buttiamo giù tutto, sì, famo tutto nuovo, cose varie.
Un po' più lenti a Berlino.
Un po' più lenti, sì, insomma ci si mettono insomma i 150 anni insomma di rito per le cose che succedono così in Italia. E diceva che loro Pierpaolo Pasolini l'hanno riscoperto negli anni 90 nella sezione di Piazza Tuscolo. E te giuro, io quando ho letto questa cosa, cioè ormai siamo...
Ma in che senso l'hanno riscoperto?
L'hanno riscoperto nel senso che hanno fatto un convegno, se lo sono così decantato, dicendo che era uno che anche se con idee diverse comunque raccontava dell'identità italiana Io adesso non lo so come l'hanno letto Pasolini.
Io non credo che nessuno
è interessante questo
mi commemorerà dopo morta, ma nel caso a qualcuno in mente impedisci, glielo ti prego, perché veramente
ormai siamo così al fango totale,
al fango sui morti da 30 anni fra
assolutamente
l'altro.
E comunque ha detto che il Comune di Roma, essendo insomma parte civile da quando esiste il processo per individuare insomma gli assassini di Pasolini, rimarrà tale, quindi parte civile fino a che non si concluderà il processo, quindi in eterno. Vabbè, comunque di qualcosa oltre queste banalità dobbiamo parlare quest'oggi in trasmissione. In realtà continuiamo un percorso iniziato già 3 settimane, anzi in realtà un mesetto fa, visto che una trasmissione insomma non l'abbiamo fatta, ovvero l'analisi, il racconto anche di questo libro che è Fuori della norma, cura di Nerina Mildetti. E io i nomi non mi ricordo mai.
Luisa Passerini,
di cui abbiamo già fatto un paio di puntate, e di cui oggi parleremo con una delle persone, delle donne in particolare, che ha scritto uno degli articoli, visto che questo libro è una raccolta insomma di articoli, di scritti inerenti il lesbismo nell'Italia del fine 800 fino diciamo alla fine della seconda guerra mondiale, tutta quella parte che va dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. E insomma avremo modo di parlarne con una delle curatrici di uno di questi scritti, che è Nicoletta Poidimani, che appunto ha scritto Che razza di donne, fantasma lesbico e disciplina della sessualità femminile nell'impero fascista. Cose che sembrano insomma relative, no, ai tempi che furono, ma che magari ritroviamo così un po' d'attualità, che dicite?
Sì, con un po' di locura e di frociaggine in mezzo,
di sana
però,
frociaggine, sì.
Però sì. Cioè, lo so che è veramente sgradevole fare i riferimenti esterni all'autocitazione, però tanto possiamo...
Sì, facciamo un po' come ci pare. Mm. Quindi un brano musicale, direi. Nel frattempo contattiamo telefonicamente la nostra ospite di questa sera e continuiamo a parlare appunto di Fuori della norma. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, take a look at her lowdown, beating up the wrong guy. Oh man, wonder
tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause lemon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to vote us on. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the
E allora, rieccoci qua nuovamente in diretta, sono le 19, no, non so le 19, sono le 18:47 minuti e come dicevamo appunto prima continuiamo questo viaggio all'interno di Fuori della Norma e in particolare parliamo appunto con l'autrice di questo articolo che è saggio, non so come definirlo insomma, che si chiama Che razza di donne, fantasma lesbico e disciplina della sessualità femminile nell'impero fascista. Buonasera.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Ciao.
Così sono un paio di puntate che abbiamo così preso a raccontarci, a raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa questo libro che è appunto Fuori della Norma, in cui che poi in realtà è una raccolta insomma di scritti, di saggi di varie autrici, di varie donne su appunto il lesbismo nella prima metà del Novecento. In particolare questo saggio che analizziamo oggi, appunto Che razza di donne, si rifà a un momento particolare che è quello del fascismo, e a me mi preme insomma un po' andare a sottolineare una delle cose che ho letto appunto scorrendo questo saggio, che è un po' lo sfatare un mito, un detto popolare che così aleggia da sempre, ovvero che il fascismo ha iniziato, no, le sue politiche razziali perché indotto in qualche modo dall'alleanza con la Germania nazista. In realtà insomma quello che si legge ben precisamente nelle righe scritte è che la politica coloniale del fascismo in Africa inaugura in maniera prorompente le politiche razziali, e lo fa poi attraverso una rivista che è La Difesa della Razza, che è analizzata insomma in maniera importante.
Sì, tra l'altro su questa questione, proprio sullo sfatare questo mito che io trovo veramente, come dire, grave, che continui a circolare, io l'ho sviluppato anche di più nel libro poi Difendere la Razza, però effettivamente siccome le tematiche sono molto contigue l'ho ripreso anche qua. Dico l'ho ripreso perché in realtà la ricerca sul periodo coloniale è iniziata ben prima, insomma, che mi venisse proposto di scrivere questo saggio. Ed effettivamente Mussolini, proprio dai primi anni della presa del potere, quindi ancora dagli anni 20, incominciò a fare dei discorsi molto chiari sulla difesa della razza, utilizzando proprio esplicitamente questa espressione. Ecco, quindi parliamo di un periodo in cui il nazismo non aveva ancora preso il potere in Germania, perché questo avviene negli anni anni 30, e quindi è proprio antistorico dire che fu in forza del patto tra Mussolini e Hitler che si misero in atto le politiche razziali anche in Italia, anche perché appunto i territori coloniali sono stati proprio il laboratorio di sperimentazione delle politiche poi applicate in Italia nel 38. Ma venendo invece a questo saggio specifico, dove il titolo, no, che tu hai citato vuole essere anche in qualche modo ironico, Che razza di donne, io quello che ho cercato di fare è proprio dimostrare come nel momento in cui viene dichiarato l'impero italiano dell'Africa orientale nel maggio del 36 e incomincia a diventare veramente feroce la politica di difesa della razza, per quanto, ripeto, risalisse già al decennio precedente, anche il discorso sulla sessualità delle donne, il controllo sulla sessualità delle donne si fa molto molto forte. Insomma, questo periodo imperiale è un periodo che andrebbe analizzato e studiato più a fondo, anche perché è un momento di rottura con il periodo anche fascista precedente, di rottura perché come nelle colonie viene messo in atto un vero e proprio regime di apartheid, così in Italia, diciamo in madrepatria, anche la politica di controllo delle sessualità e in particolare della sessualità femminile diventa molto più forte, molto più feroce, e espressione di questo sarà in particolare Ferdinando Loffredo col suo testo Politica della famiglia, che è un testo che, diciamo, è un po' la summa del pensiero fascista sulla famiglia, ma soprattutto sul ruolo della donna all'interno della famiglia.
Senti, per così iniziare a parlare più approfonditamente, io partirei proprio dalla copertina, che fra l'altro è stampata anche all'interno del libro Fuori della norma, da cui un po' si inizia a dipanare, no, questo lavoro che tu hai fatto, che è una copertina che raffigura appunto una delle copertine di La difesa della razza, che era appunto questa rivista che si occupava di propagandare le politiche razziali e anche in questo caso, insomma, di controllo politico e biopolitico sulle donne in particolare, sull'omosessualità, sulle donne in particolare, che raffigura appunto un fotomontaggio in cui viene proposta il viso di una donna, il viso di un uomo nero e sotto, accanto un più, diciamo, un viso di una donna, un più, il viso dell'uomo nero uguale un'accozzaglia, cioè un viso, un altro viso che è un'accozzaglia di vari caratteri che sono un misto fra maschile, femminile, nero e bianco. Ce la vuoi un po' raccontare questa copertina?
Sì, infatti ho scelto di far mettere questa immagine proprio perché secondo me è emblematica. Tra l'altro ricordo che La difesa della razza era questa rivista quindicinale pubblicata per 5 anni, dal 38 al 43, ed era, diciamo, la portavoce ufficiale delle politiche razziali del regime sui temi del razzismo coloniale, del razzismo antisemita e dell'eugenetica. Questa copertina, che è del 5 aprile del 1940, è molto esplicita perché La difesa della razza funzionava più sulle immagini che sui testi. Teniamo sempre conto che si aveva a che fare con una popolazione molto analfabeta, quindi dire donna bianca più uomo nero uguale un essere umano metà uomo, metà donna, metà bianco e metà nero, era proprio come dire la mescolanza razziale dà luogo a un doppio ibrido, che è ibrido dal punto di vista di razza e ibrido dal punto di vista di genere. Questo è molto interessante perché ibridi venivano definiti sia i meticci che appunto uomini e donne che in qualche modo non assolvevano al loro ruolo, diciamo, nella divisione del lavoro sessuale, cioè gli ibridi inadatti alla vita sociale, così venivano definiti. Ma questo perché? Proprio perché il discorso fascista sulla difesa della razza era rivolto sì al presente, ma soprattutto era un progetto rivolto all'avvenire, no? Questo viene detto esplicitamente dai cosiddetti scienziati razzisti, cioè i firmatari del manifesto del razzismo italiano. E quindi, essendo un progetto rivolto al futuro, rivolto all'avvenire, cioè la purezza razziale, la purezza della razza italiana deve essere un obiettivo da costruire, no? Perché bisogna fondere insieme i diversi gruppi etnici italiani che ancora non si sono fusi in questa razza perfetta. Allora ecco che il rischio di degenerazione è molto forte, ed è molto forte sia dal punto di vista della razza, e questo appunto è il meticcio o la meticcia, non dimentichiamo che decenni di dominio coloniale italiano nel Corno d'Africa aveva creato una quantità di bambini meticci veramente incredibile, e andava peraltro decuplicando poi negli anni dell'impero con il maggior spostamento di italiani nelle colonie, no? E quindi da qui la ferocia delle politiche razziali, ma anche di una degenerazione dal punto di vista sessuale, proprio perché per difendere la razza la donna innanzitutto deve assolvere a quel ruolo di riproduttrice, quel ruolo di utero littorio che appunto il regime le chiede. Ed ecco quindi che la degenerazione è ventilata come un fantasma, così come la stessa lesbica, io lo spiego molto bene in questo saggio, è utilizzata proprio come fantasma, cioè il fantasma della tribade, quindi la riattivazione di un dispositivo che rappresentava le lesbiche, diciamo, da Lombroso in poi, cioè dal positivismo in poi, assume una funzione disciplinare. Se la donna non assolve il suo ruolo di fattrice di figli per la patria e di tanti figli per la patria, ecco che rischia di avvicinarsi appunto a questo stereotipo della tribade, a questo stereotipo della lesbica. Teniamo conto che la razzializzazione delle donne lesbiche nella cultura italiana, insomma, ha una sua storia, in particolare, ripeto, da Lombroso in poi, no? Quando Lombroso definiva le lesbiche come appunto primitive, le razzializzava. Naturalmente il fascismo non richiama esplicitamente Lombroso, perché Lombroso era di origine ebraica e quindi non si poteva richiamare direttamente, però quello che viene riattivato è un dispositivo che aveva comunque formato molto la coscienza degli italiani. Quello sì, che è curioso
perché...
è che
scusa, anche perché appunto abbiamo già detto anche nelle scorse puntate, no, in cui parlavamo di Fuori della Norma, come appunto questo periodo che questo libro insomma in qualche modo affronta, quindi non solo il periodo del fascismo ma tutto il periodo diciamo tra fine 800 e inizio 900, ha come forte caratterizzazione proprio questa di una definizione eterogestita, no? Del lesbismo, sì, dell'omosessualità, del genere, con la nascita prima della psichiatria, della criminologia, di tutte queste scienze mediche o vicine alla medicina che hanno costruito le categorie di omosessuale, poi di lesbica e così via. E insomma il periodo fascista si trova come dire a conclusione dal punto di vista cronologico di questo processo.
Certo, sicuramente neanche in qualche modo la sintesi del peggio, ecco, questo senza dubbio. Quello che è interessante, almeno che io ho rilevato dalle letture dei testi che ho utilizzato, è che spesso appunto questo fantasma serve sì in funzione antilesbica ma anche in funzione antifemminista, cioè anche la donna etero che però o è emancipazionista o rifiuta di riprodursi o comunque non assolve fino in fondo quel ruolo che il regime fascista e la Chiesa cattolica le vorrebbero imporre, viene in qualche modo razzializzata, viene in qualche modo stigmatizzata. E a questo proposito, se posso, vorrei leggere un passaggio di Nicola Pende, che era un genetista e tra l'altro uno dei 10 firmatari del manifesto del razzismo italiano, ma non solo, uno che rimase al suo posto in università fino agli anni 60, quando se ne andò tranquillamente in pensione, no? Questo per far capire anche perché dopo il fascismo, dopo la caduta del fascismo, comunque sia, non si sia cancellato certo pensiero, perché comunque molti di questi docenti, di questi cosiddetti scienziati, mantennero tranquillamente il loro posto nelle università e continuarono quindi a far circolare determinate idee, no?
E probabilmente se non andavano in pensione o schiattavano, tanto vabbè, ci ritroviamo insomma i loro nipoti praticamente.
Esatto, diciamo che andavano appesi anche loro a testa in giù, non bastava appendere Mussolini, ma comunque. Insomma, voglio dire, della difesa della razza è stato per anni segretario di redazione Almirante, oggi gli dedicano strade, piazze, non che sia stata la cosa peggiore che abbia fatto Almirante quella di essere segretario della difesa della razza, però ecco, le continuità con il regime fascista sono assolutamente lampanti. Comunque torniamo al nostro Nicola Pende, il quale affermava che la natura si vendica creando nell'organismo femminile, naturalmente delle donne che non vogliono far figli, che infatti lui definisce organismo femminile volontariamente infecondo, condizioni organiche tali che da un lato portano a una deformazione estetica del corpo, come portano a una deformazione etica dell'anima, dall'altro lato determinano disturbi morbosi e malattie. Elenca tra queste deformazioni estetiche la perdita di caratteristiche femminili causata dal rapido invecchiamento della pelle e dalla comparsa di peli sul viso, no? Quindi una sorta di mascolinizzazione, e tra gli effetti sulla salute dismenorrea, amenorrea, fibromi uterini, nonché disturbi nervosi e psichici. Cioè sostanzialmente è in grossissimo pericolo la donna che volontariamente non assolve a questa funzione, perché altro discorso naturalmente per la donna che per varie ragioni, diciamo, di tipo fisiologico invece è sterile, ma per quella che è inseconda volontariamente, ecco che si prospetta un futuro di malattia e di mostrificazione. Questo è veramente incredibile se pensiamo, se pensiamo proprio all'opera di vero e proprio terrorismo che veniva fatto sulle donne.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo,
diciamo, questo dal punto di vista medico, no? Pender appunto un medico, ma anche c'era poi il terrorismo dal punto di vista della legge, perché conosciamo il codice Rocco e insomma tutti i vari punti sulla sanità e difesa della stirpe che elenca, per cui la persecuzione delle donne che usano contraccettivi o che abortiscono.
Fra l'altro, così, scusami se intervengo, se ti interrompo, era un po' per ricordare insomma che ci troviamo in un periodo, come faceva riferimento anche prima, in cui appunto l'antropologia, in particolare le varie forme sia di antropologia, di psicologia e psichiatria, che in quel momento insomma muovono un po' i primi passi riguardo insomma il corpo omosessuale, lesbico in particolare, si preoccupano proprio di, in qualche modo, di metterlo a nudo, cioè di andare a cercare direttamente nel corpo proprio quelle caratteristiche, come te enunciavi adesso in questo scritto, che in qualche modo fanno cadere l'evoluzione a un livello che è precedente quello, diciamo, dell'uomo per come, delle donne per come le conosciamo oggi. In qualche modo insomma le lesbiche o le tribadi, come venivano definite in quel periodo particolarmente, sono persone che hanno delle caratteristiche evolutive primitive, e di qui anche la vicinanza, no, a livello razziale, appunto, come te dicevi, che le lesbiche in qualche modo vengono razzializzate all'interno di questi scritti, come appunto un qualche cosa che a livello evolutivo rappresentano, no, una condizione precedente, uno sviluppo concreto e conclamato dell'umanità, e dall'altra la preoccupazione verso un futuro, ovvero che l'ibridazione che potrebbe avvenire nella mescolanza appunto tra le razze, in particolare tra queste razze che all'interno insomma del genere umano vengono definite in questo modo qua, rappresenti un pericolo gigantesco per il futuro proprio del mondo, insomma, no? Quindi da qui, un'eugenetica proprio sotto questo punto di vista.
Esatto, discorsi poi, se ci pensi, che non sono nemmeno così tanto diversi da quelli che si sentono fare oggi rispetto al calo delle nascite in Italia, no? In Italia non nascono bambini, no. In Italia nascono meno bambini da genitori italiani, ma se guardiamo i bambini che nascono ne stanno nascendo tanti, perché gli immigrati fanno figli, e quindi allora dire in Italia non nascono bambini significa escludere tutta una fetta di donne che partorisce in questo paese, no?
Sì, fra l'altro questo la Lega lo dice anche esplicitamente, no? Dice attenti perché nascono tanti bambini di altri colori e non ne nascono a sufficienza invece di razza pura, insomma alcuni leghisti lo dicono in maniera proprio esplicita, insomma non è che lo fanno capire.
No, no, infatti, e in questo appunto continuano a sollecitare di nuovo, esattamente come faceva il regime fascista, in qualche modo le donne a fare figli, no? Come a dire, se voi non fate figli l'Italia non esisterà più. Non che ce ne freghi molto, io ben contenta di non aver fatto figli per tutt'altre ragioni, ma se serve anche a far estinguere questo paese sono due volte più contenta, devo dirlo sinceramente, insomma. Quindi ecco, però ancora una volta anche questo viene utilizzato in maniera disciplinare rispetto alle donne, sicuramente, ma proprio perché, ripeto, cioè c'è una serie di dispositivi che hanno una lunga storia nella storia d'Italia e che vengono riattivati ad hoc per legittimare determinati discorsi e soprattutto determinate politiche.
Sì, fra l'altro voglio dire anche in termini così di bieco discorso di strada, l'uso del fantasma lesbico, come lo chiami tu, per come dispositivo disciplinare nei confronti di tutte le donne, non è un processo che è morto con il fascismo e con la difesa della razza, insomma. L'accusa di lesbismo alle femministe, fatto anche in ambiti insomma non fascisti, è qualcosa che abbiamo sempre sentito.
Sì, assolutamente, ma anche voglio dire da parte della sinistra e anche da parte del movimento, ricordiamoci negli anni 70 quanto fu destabilizzante per il movimento il separarsi delle donne e ritrovarsi tra loro, no? Che tipo di fantasie si mossero, perché queste cose vanno anche dette esplicitamente, cioè il problema non è solo il fascismo, ma una mentalità fascista che spesso ritroviamo anche là dove spereremmo di non ritrovarla, no? E per cui appunto
peraltro anche negli anni 2000, insomma, ci ricordiamo bene questo stesso procedimento è accaduto, no? Rispetto a manifestazioni separate, non separate,
esatto,
peli sulle gambe, non peli sulle gambe.
Paura. Certo, certo, l'autonomia delle donne fa paura ed è insostenibile, insomma, è sostenibile quell'autonomia con qualche che e qualche ma l'autonomia senza se e senza ma è tutt'oggi insostenibile, assolutamente.
Cos'altro chiederti? Come l'hai visto l'altra volta con Nerina Miglietti, che è una delle curatrici appunto di questo Fuori della Norma, si parlava del fatto che comunque questo libro è stato un tentativo, almeno un approccio iniziale a una storiografia lesbica che la possiamo in qualche modo andare a ricostruire, no? Dalle varie storie di vita, come è stato fatto poi negli anni, a partire poi fra l'altro proprio da quei documenti antropologici che vanno a scavare minuziosamente nel corpo lesbico, oppure in maniera magari come è stato fatto negli anni, cioè di andare a ribaltare, no? quel lavoro che è stato fatto dagli antropologi per andare così a costruire, no? una storia, una storiografia su qualche cosa che è stato completamente cancellato dalla storia. Questo è stato diciamo un tentativo iniziale, un qualche cosa che comunque va a fare breccia, va a rompere, no? un muro che per insomma fino adesso almeno in Italia è stato gigantesco sotto questo punto di vista. La vedi una possibilità comunque a partire magari da un libro come questo di cercare di andare a ricostruire, andare a ri,
a ricreare proprio per certi versi una storiografia lesbica.
Ma diciamo che è auspicabile, anche perché io credo che la ricchezza di questo libro stia proprio nelle differenti metodologie che ciascuna di noi ha utilizzato, no? Chi ha utilizzato la storia orale, la forma dell'intervista, chi ha utilizzato gli schedari manicomiali e polizieschi, chi ha utilizzato altri strumenti, cioè questo secondo me è una grande ricchezza, insomma non c'è stata nemmeno una monocoltura della metodologia, e quello che siamo riusciti a dimostrare è proprio che utilizzando approcci differenti si riesce a dare un quadro di una notevole complessità. Naturalmente è una materia tutta da scavare, proprio perché appunto la storia lesbica, come si è detto, è stata sempre molto cancellata e soprattutto molto negata, cioè questo è il problema, no? Ed è un problema che viene fuori ogni volta che, anche parlando con magari le giovanissime lesbiche di oggi, non lo so, però comunque con lesbiche che hanno tra i 35 e i 45 anni oggi, si scopre che molte in qualche modo si sono ritrovate leggendo Il Pozzo della Solitudine, ma questo ci dice che mancanza, no, senza nulla togliere a quel romanzo, a parte che è un po', insomma, un po' così triste, ecco, e magari sarebbe bene avere anche degli altri, come dire, strumenti, però al di là di quello, cioè riuscire ad avere qualcosa di più attuale, no? Allora io credo che la ragazzina lesbica che prende in mano questo libro vede non solo una storia alle sue spalle, ma anche una forte storia di resistenza alle sue spalle, di strategie di resistenza, e io credo che questo sia un notevole, come dire, elemento di empowerment.
Senti, ti provo a farti sul finire una domanda da $100,000, come si suol dire. Io personalmente sono molto angosciata in questo, per tanti motivi, insomma, in questi tempi che viviamo, ma una delle, diciamo, delle mie angosce è che vedo un movimento LGBT in Italia in preda a una regressione culturale che a me fa impressione, e anche in preda, come diciamo, a un'ignoranza coltivata, un'incapacità di approfondire, di analizzare. Tu ritieni, tu che hai pubblicato, insomma, diverse cose che possono essere strumento per portare avanti delle politiche LGBT, ti pare che sia possibile una relazione, insomma, tra l'analisi e questa politica spicciola, insomma, che purtroppo spesso vediamo?
Ma allora, intanto premetto che mentre tu vedi un regresso nel movimento, io in questo momento non sto proprio vedendo movimento, nel senso, poi forse magari tu lo dicevi un po' eufemisticamente, io vedo proprio una situazione molto tragica, e se da una parte sarebbe auspicabile che l'analisi possa dare, come dire, degli strumenti, anche degli stimoli, dall'altra vedo un tal gioco al ribasso che penso che prendere in mano un libro, così come prendere in mano la propria storia in senso genealogico, sia davvero impensabile. Lo dico rattristandomi anch'io, naturalmente, no? Però vedo, come dire, un pappagallare dei discorsi un po' sincero democratici, ma senza arrivare, come dire, ad una specificità, semplicemente appunto continuando in quella logica da siamo normali anche noi. E a me questo fa assolutamente paura, perché è molto meglio essere fuori della norma. E se posso aggiungere una cosa, non solo a livello, come dire, di non movimento LGBT, ma anche dello stato in cui versa la sinistra, anche istituzionale, leggevo qualche ora fa un articolo, a Milano ci sarà appunto questa conferenza sulla famiglia, immagino ne abbiate abbondantemente parlato, no?
Ieri sera,
ora tutta
in
la polemica,
trasmissione ne abbiamo parlato abbondantemente, in effetti.
Ecco, però sta venendo fuori la polemica ora sulla presenza di Berlusconi all'apertura di questa conferenza sulla famiglia, no? Per cui i candidati alle primarie per la corsa a sindaco di Milano stanno organizzando dei presidi perché Berlusconi non presenzi all'apertura dei lavori. Ora voglio dire, ma il problema è Berlusconi o è la famiglia? A parte che Berlusconi è esattamente l'emblema di quello che è la famiglia italiana, no? Ma è la cosa allucinante che non si pongano il problema invece del fatto che a Milano venga tenuta questa conferenza, che all'epoca, insomma, comunque contestammo abbondantemente quando fu a Firenze, e la contestammo anche con estrema ironia, no? Invece questa logica seriosa e moralisteggiante, che è pericolosa, è pericolosissima, non farà altro che riversarcisi contro.
Sì, anche perché appunto se si deve contestare Berlusconi per difendere la famiglia, insomma, evidentemente stiamo veramente raschiando il fondo, insomma.
Ecco, si potesse abolirli entrambi, sarebbe ottimo.
Sì, due al prezzo di uno proprio.
Esatto.
Sì, comunque rispetto al non movimento, guardati,
siamo perfettamente d'accordo.
Tu non hai sentito la prima parte della trasmissione, però noi abbiamo qui deciso che noi non parliamo più di movimento, normalmente parliamo di scena LGBT.
Okay.
Così, ecco, per girare un po' intorno alla cosa.
Va bene. Ok, dai,
sarà un dietro le quinte LGBT tra un po'.
Sì, sì. Ritorniamo nello sgabuzzino, nel cesso, come diceva Edge Sedgwick, appunto, parlando appunto del closet in inglese.
Esatto.
Senti, niente, dai, per il momento ti ringraziamo, insomma è stato bello così fare queste quattro chiacchiere anche questa sera, magari ci risentiamo prossimamente, insomma.
Intanto, certo.
I microfoni,
certo, io vi ringrazio e come dire
sempre.
Non demordiamo, continuiamo a cercare di produrre cultura, insomma, qualche orecchio a qualche vita arriverà.
Infatti è quello che comunque in qualche modo ci siamo prefissi di fare anche da qui.
Sì, abbiamo deciso che, insomma, se non altro ci diverte di più che parlare del non movimento.
Esatto, diciamo che è un divenire sempre più minoritario, ma l'importante è che in qualche modo divenga, insomma, continuano le combat.
Ok.
Ciao, grazie.
Fatti bene, ciao.
Grazie a
ciao,
voi, ciao, ciao, ciao. Ciao.
E allora concludiamo qua questa puntata di giovedì 4 novembre di Profondo Rosa. Con noi se ne riparla, se tutto va bene, giovedì prossimo, sempre alle 18 circa, 18 e un po', sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. E un saluto a tutte e a tutti.
Buona serata.
Buona serata e un saluto particolare a tutte e tutti coloro che sono privati in qualsiasi modo della propria libertà. Fra l'altro, a questo proposito, così ve lo ricordo, visto che Scarceranda è una delle autoproduzioni più importanti di Radio Onda Rossa, che ci siamo con l'uscita relativa al 2011, è già disponibile in radio, la troverete qui se volete. Ricordatevi sempre che per ogni Scarceranda acquistata potete così mandarne una a un detenuto o una detenuta di cui potete, insomma, anche inviarci il nome, il carcere nel quale è recluso o reclusa. E vi ricordo pure che domani sera CSO a Forte Prenestino, appunto, ricominciano le cene di Scarceranda. Anzi, già che siamo appunto in tema, magari prima di chiudere la trasmissione vi mando lo spottino, visto che non mi ricordo, lo sapete ormai, penso, insomma, chi ci ascolta l'avrà capito che io non mi ricordo assolutamente niente. Però vi ricordo che c'è lo spottino che ci ricorda cosa succede domani al Forte. Intanto,
per questo parliamo di libri usciti qualche anno fa, perché li abbiamo letti, ce li siamo dimenticati e poi li abbiamo riletti.
Comunque l'importante è che, insomma, domani se vi va fate un salto al Forte, così mangiate bene e così sostenete la radio, sostenete Scarceranda, vi comprate la Scarceranda, fate così una serata anticarceraria, per quello che può valere una serata anticarceraria, visto che, insomma, i carceri andrebbero bruciati prima di tutto, ma soprattutto andrebbero prima aperte le gabbie in generale di tutti i carceri, tutti i centri di reclusione di qualsiasi tipo. E niente, su questo ci salutiamo e ci sentiamo giovedì prossimo fra 10 minuti circa al GR di Onda Rossa.
Venerdì.
Come le stelle, contro ogni carcere giorno dopo giorno. Ritorna all'appuntamento con le cene di Scarceranda ogni primo venerdì del mese al Forte Prenestino. Venerdì 5 novembre, porte aperte dal carcere.
Ore 19:30, aperitivo in Enoteca. Ore 20:30, cena Scarceranda. Alle 22:30, proiezione del film Hanno morto un ragazzo di Filippo Vendemmiani. A seguire, selezioni musicali.
GSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle.
Perché il carcere nuoce gravemente alla salute.